Radio Emilia Romagna. Racconti d'autore.
Riccardo Bacchelli, Il mulino del Po. Guardando i frolli uniti, al cui piede il fiume rodeva, rodeva continuo, gli pareva di scoprire l'altra faccia del Po, la faccia placida e finta che esso mostra ai terrieri, mentre quella che faceva lui sul mulino poteva essere terribile, ma sempre schietta. Dal 39 non c'erano più state piene disastrose, e ciò peggio lo inquietava. Come avrebbero resistito i frolli? Risentiva un'ansia come nei primi anni in cui s'era appiardato alle Nogarole, mugnaio novello, quando una fila d'annate buone e tranquille gli aveva fatto temere che la fortuna gli fosse per rompere addosso inesperto. E senza darsene, espertissimo e sicuro del fatto suo, rinnovava i discorsi dei mugnai anziani d'allora, che l'avevano indispettito tanto. «Che il Po bisogna averlo visto cattivo, e altrimenti non si sa chi è». E che fa il buono per addormentare la gente, e che ha molte maniere di piene e mille di disgrazie. Che cosa credete di sapere voi altri, che nel 39 eravate ancora troppo ragazzi per capire le cose? Quest'ultima interrogazione la rivolgeva ai giovani, che l'udivano con impazienza e fastidio, mentre i vecchi sapevano angustiarsi, ma non altro potevano fare, e l'ascoltavano come incantati. E allora perché spazientire gli uni ed angustiare gli altri? Perché allo Scacerni sarebbe piaciuto vendere il podere a Ponte della Pioppa, staccarsi da ogni servitù terriera e ridursi con la moglie d'Osolina e col fedele schiavetto a bordo del mulino appiardato accanto a quello di Cecilia Rei, padrona del pane perso e donna di fiume. Invecchiando era come un ritorno, inquieto e fantastico, e finalmente impotente agli spiriti e alle voglie della gioventù. Sul mulino bastava salpar l'ancora e viva la libertà! Anche soltanto a discorrerne con quella sua donna, come gli diceva mezzo stizzito e mezzo ridendo, persa dietro le galline e il porcello, innamorata dei bachi da seta, senza dire che era sempre infatuata dell'ingegno del figlio di Giuseppe Coniglio Mannaro, e questi, alieno più che mai dalla vita del mugliaio, aveva ripreso con nuova lena da qualche tempo i suoi traffici mercantili. Così stavano le cose alla Guarda e al Ponte della Pioppa, sui mulini, famosi a chi riconosce la storia, o vuoi poema, del mulino del Po. Dopo i fatti del 48, San Michele e Paneperso erano rimasti sulla riva veneta, requisiti dagli austriaci, mentre la Repubblica veniva proclamata anche in Ferrara. E poi Roma era stata assediata dai francesi, e gli austriaci erano entrati in forze nelle legazioni a rimettere gli stemmi e le magistrature del Papa, tenendosi il potere, ciò che a Ferrara, dove del resto gli imperial regi non avevano mai sguarnita la fortezza, accadde nella prima quindicina di maggio del 49. Questi mesi di sequestro erano sembrati molto lunghi a padron Lazzaro, che male sopportava la piarda disadatta, già che si sa che il San Michele era costruito per lavorare nella correntia di destra, male quel che a lui pareva sull'altra ripa un esilio, o peggio di tutto la prepotenza. «Io sono», diceva, «suddito del Papa, e questi tedeschi non hanno diritto di comandarmi e di spadroneggiare così sulla riva del Papa». «Hanno la forza», obiettava con una sua vecchia e nuova mitezza untuosa Coniglio Mannaro. «Sopra una riva e sull'altra la forza». «Non è una ragione. Trovatene una più forte voi. Io so che dal fiume non mi è venuto mai altro che bene, anche quando ha fatto il cattivo. E non è forte il fiume? Già. E cotesta gamba zoppa a chi la dovete? Il fiume me l'ha rotta, ma me l'ha sconciata il cerusico. Il fiume è sempre galantuomo, e tutti i mali e gli intrighi e le ingiustizie vengono da terra. Se il fiume ha voglia di metterle sotto, ha ragione». Interveniva Dosolina. «La volontà di Dio, Lazzaro, la volontà di Dio. Sì, sì, sicuramente, ma gli uomini la cimentano troppo». Fatto sta che in quei mesi Coniglio Mannaro aveva trovato da fare sull'altra riva e di che riaprire il cuore alla speranza, su tutte, ambita da lui, di far guadagno. Aveva cominciato quell'abboccarsi con gli austriaci della bassa forza, che venivano a far macinare il grano per ordine militare, senza il più piccolo riguardo a essere il mulino d'un suddito del Papa. Padron Lazzaro, poiché il soppruso gli guastava il fegato, era stato contento che parlasse lui con quella gente dalle brache infilate dentro gli stivali. Coniglio Mannaro, impratichito della loro lingua per quel tanto che gli serviva, allogato in uno stallatico della guarda veneta il suo baroccino e il bolso e arrembato fulmine, si era messo a andare innanzi e indietro da Santa Maria Maddalena, di fronte al lago scuro in co del ponte, dove l'intendenza austriaca aveva uffici e comandi per il vettovagliamento della fortezza. Egli s'era riaddomesticato presto con gli austriaci, ritrovandoli preoccupati, come al tempo che era stato fornitore di granaglia alla fortezza, di quel vettovagliamento tanto più difficile nei primi mesi del 49, durante i quali la città stava in repubblica e il presidio della fortezza era quasi assediato. Quando il 19 febbraio il famigerato generale Haynau fece una punta in forze su Ferrara a mettere la gran taglia, a levare ostaggi, a intimare imposizioni e a fulminare minacce, ciò non fu solo per vendicare oltraggi repubblicani e per restituire col timore il prestigio dell'Aquila a due teste, ma anche proprio per vettovagliare la fortezza. Ebbene, una certa quantità di sacchi di farina portati da Haynau furono procurati da Coniglio Mannaro, che sapeva l'arte non facile di persuadere i contadini a cavar fuori il grano dai nascondigli, dove l'avevano fatto sparire per via di tanti moti e subbugli, durante i quali il ferrarese rivierasco, l'anno innanzi, più di una volta era stato trattato da terra di conquista.